considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare perché è piuttosto ricca di contenuti. Ogni tanto c'è anche qualche risata, eh? Perché come sapete ridere fa tanto tanto bene. Forse si capisce che è uscito il sole qua a Milano perché il mio umore è salito improvvisamente. Il 17 febbraio è la festa nazionale del gatto. Io vi racconto soltanto che domenica 16 febbraio allo Spazio UO, che è il Museo del Fumetto di Milano in Viale Campania, c'è una giornata inaugurale con una mostra, Everybody Wants to be a Cat. E quindi insomma una bella occasione, l'appuntamento è alle 16 con ingresso libero. Come sempre vi ricordo che Oasi Smeraldino propone per il fine settimana una serie di iniziative, compreso il lavoro, diciamo così, di aiuto domani alle 14, volontari per un giorno, Oasi Smeraldino e a Rozzano, e poi domenica invece c'è una visita guidata alle 15, una visita adatta ad adulti e a bambini sopra dagli 8 anni in su. Insomma, andate a cercare Oasi Smeraldino, lì trovate tutto. È appena arrivata una comunicazione dall'Università di Firenze che, ahimè, ci dice che ci sono meno mammiferi nelle foreste tropicali. È una ricerca internazionale curata appunto dall'Università di Firenze, e tanto per cambiare, insomma, la responsabilità di noi umani è bella, forte e chiara. Ma io do il benvenuto invece adesso al nostro ospite, che è un grande amico di Considera l'armadillo, a cui vogliamo un sacco di bene, oltre alla grande stima per il suo lavoro. Sto parlando di Ermanno Giudici, scrittore, attivista, e con un bellissimo blog che si chiama Il Patto Tradito, che io vi consiglio veramente di seguire perché è sempre molto, non solo presente sulle questioni, ma anche con una grande passione, un grande senso civico, mettiamola così. Buongiorno Ermanno.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito ovviamente.
E figuriamoci, io poi ti invito ogni tanto per trattare quei temi che sono così un po' spinosi, un po' angolosi, spigolosi, non angolosi, e io ti chiedo aiuto perché ho una grande stima nella tua enorme conoscenza. Tu da quanti anni lavori nel campo ambientalista e animalista?
Ma io ho iniziato a far volontariato, ahimè c'era ancora veramente i lumi a petrolio, era il 1976, per cui da molto.
E quindi insomma hai accumulato, peraltro sei stato per tanti anni il responsabile della sezione milanese di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, insomma sei un grandissimo conoscitore, sei appunto uno scrittore, hai scritto libri molto importanti, ad esempio sul traffico di animali e su quello che c'è dietro il traffico degli animali. Quindi insomma Ermanno Giudici è davvero una persona a cui rivolgersi quando si decide di toccare un tema che io in questi giorni ho proprio evitato, scantonato allegramente, e mi riferisco a quello che l'inchiesta di Report a firma Giulia Innocenzi ha tirato fuori a proposito di alcuni comportamenti, diciamo, non cristallini dell'onorevole Michela Brambilla, che per molti è un punto di riferimento per la sua grande visibilità per tutto quello che attiene alle questioni animali. E si sono scoperte, Armando Giudici, alcune cose, alcune anche, come posso dire, quasi lampanti, non so come spiegare, se non sbaglio uno dei primi passi è stato in qualche modo il coinvolgimento dell'ENCI, che è l'ente nazionale, com'è esattamente, tu che le sai tutte queste?
Ente Nazionale Cinofilia Italiana.
Ecco, che sarebbe poi quello che decreta la purezza delle razze canine, che fa i pedigree, cioè quella è quella cosa lì?
È quello che tiene, sì, gli alberi genealogici, che rilascia i pedigree e che ha i libri di razza, gestisce i libri di razza, per cui diciamo che è fondamentale per quello che riguarda tutto il discorso della cinofilia.
E quindi in qualche modo è uscito fuori il fatto che ci sarebbero sostanzialmente dei finanziamenti all'onorevole Brambilla per quella che è la sua trasmissione sugli animali, che va in onda sulle reti Mediaset. Questo, diciamo, non è proprio bellissimo per chi si occupa di animali.
Allora, diciamo che sul discorso ENCI si potrebbe aprire veramente un lungo racconto, nel senso che comunque la questione ENCI, i commissariamenti ripetuti di ENCI, il coinvolgimento di alcuni soggetti iscritti a ENCI in passato che hanno coperto tutto il discorso della tratta dei cuccioli è una cosa nota. Così come è noto che purtroppo ENCI è diventato anche, l'inchiesta di Report l'ha dimostrato, è diventato anche il parcheggio della politica, per cui alla fine vengono date cariche e incarichi a persone che veramente non sanno da che parte è la coda e da che parte sono le orecchie di un cane, per cui da questo punto di vista molto ci sarebbe da dire, ed è una cosa, bisogna essere per correttezza trasparenti, ed è una cosa che purtroppo dura da 1000 anni, per certo, cui non è attribuibile a questo governo esclusivamente, ma è una cosa sulla quale bisognerebbe mettere mano e bisognerebbe anche che la politica cercasse di stare lontana da determinate situazioni, perché un conto è nominare dei competenti, un conto è parcheggiare degli amici, che è una cosa che assolutamente non va fatta.
Ecco, ma questo è stato uno dei casi che ha sollevato Report e Giulia Innocenzi. Poi ci sono state altre questioni legate a una non trasparenza nella gestione dei fondi che l'associazione presieduta da Michela Brambilla, che è la Lega, aiutami con gli acronimi, ti prego.
La Lega Italiana Diritti Animali.
Che peraltro gestisce anche più di un canile, ma insomma che ha una distribuzione nazionale in varie occasioni.
È un'associazione radicata sul territorio, anche se poi diciamo che è più conosciuta per la sua presidente che non per quello che fa nel territorio, probabilmente sui territori dove ci sono sezioni che gestiscono correttamente le cose, ha buona stampa e ottiene buoni risultati, in altre parti probabilmente qualche problemino ce l'ha, in effetti qua e là sono spuntate questioni di gestione dei canili e canili e strutture non perfettamente gestite, per cui questa è una cosa ovviamente per correttezza che non si può attribuire solo a Leida, perché ahimè diciamo che certo, ci vorrebbe un maggior controllo in quelle che sono le strutture delle associazioni, perché non basta mettersi una bandiera per intestarsi una capacità, e questo è una cosa che tutte le associazioni dovrebbero guardare con grande attenzione, perché un po' si rovinano l'immagine e un po' creano un danno.
Eh sì, ad esempio su questa questione della raccolta fondi e il danno che si può arrecare alla causa animalista, c'è stato ad esempio un intervento molto appassionato di Sara Turetta, che conosciamo e stimiamo, Save the Dogs and Other Animals, associazione nata a proposito del recupero di quello che è la grande Uno dei grandi problemi in Romania a proposito della gestione dei cani e dei cani senza padrone, diciamo così, che giustamente sottolinea come quel tipo di gestione appunto non trasparente crea in realtà grandissimi danni a tutti quelli che operano in quel settore, perché perdi fiducia in qualche modo, no?
Allora, io vengo da anni di battaglie per una trasparenza nell'associazione alla quale appartenevo, per cui ben conosco l'argomento e ben credo che la questione economica e la gestione amministrativa sia fondamentale per evitare di dare un brutto messaggio ai donatori, un brutto messaggio alle persone. Non si può difendere valori etici comportandosi in modo disinvolto da un punto di vista amministrativo. Devo dire che purtroppo queste battaglie che io ho combattuto, anche arrivando a presentare denunce alla magistratura, per cui ben conosco veramente l'iter e la problematica, qualche volta le ho vinte, qualche volta le ho perse, e devo dire che molto spesso la colpa di queste situazioni è anche un po' della base, nel senso che c'è una base fatta da soci e fatta da donatori che troppo spesso crede senza verificare, e dall'altra c'è una base di persone che sono poi gli attivisti sparsi sul territorio, che sono disponibili a ingoiare qualsiasi attività e qualsiasi cosa succeda a livello centrale pur di esistere. Questo purtroppo crea delle praterie di opacità in molte associazioni, ed è una cosa che non va assolutamente bene. Ma questo sia se si occupano di animali, sia se si occupano di persone,
certo,
o di altri temi.
Certo.
Il concetto è che chi vuole fare un certo tipo di attività, che dovrebbero essere mosse da una spinta etica, deve avere una spinta di correttezza e di trasparenza che non può mai essere secondaria rispetto all'obiettivo.
Senti, un'altra delle cose che adesso io non so se sull'inchiesta di Giulia Innocenzi è uscita fuori, ma in ogni caso salta agli occhi e un po' turba, è a proposito proprio dell'utilizzo degli animali nella trasmissione che Michela Brambilla fa. Noi abbiamo tante volte sottolineato anche in questa trasmissione come la questione del recupero degli animali selvatici, ad esempio, sia una questione estremamente delicata, perché come sappiamo, per gli animali selvatici la confidenza con l'essere umano è una delle cose più dannose per il suo futuro. Ecco, tu mi sottolineavi che una certa disinvoltura a favore di telecamera era molto palese, insomma, è molto palese nella gestione.
Allora, sicuramente diciamo che il CRAS Stella del Nord è gestito con modalità completamente diverse rispetto a quelle della stragrande maggioranza, se non la totalità, dei CRAS in Italia, perché ovviamente la tutela del selvatico passa proprio da un messaggio anche nei confronti dell'opinione pubblica. Quindi diciamo che ci sono due piani: uno tecnico, dove gli operatori sanno che devono stare lontano dagli animali selvatici; il secondo di comunicazione, dove il messaggio che passa non può essere quello: guarda quanto è bello che mi accarezzo la volpe o mi sbaciotto il capriolo, perché questo è un messaggio che va a rompere quelli che devono essere i confini sacrosanti e inviolabili di separazione fra il mondo umano e quello degli animali selvatici. Quindi diciamo che, per come viene presentato e per quello che si può vedere in rete, sia nella trasmissione sia sui vari video che lei da pubblica, il CRAS Stella del Nord, dal mio punto di vista, è gestito con una logica da Grande Fratello, per cui c'è costantemente un'invasione di campo, un toccacciamento di animali che sono maneggiati anche dai ragazzi, dai figli della Brambilla. Cioè una cosa che, dal mio punto di vista, al di là di qualsiasi aspetto giuridico giudiziario è una cosa che non può esistere,
è diseducativa, cioè tu in realtà fai passare a quella famosa visione disneyana che noi non amiamo particolarmente, pur io adorando Walt Disney.
No, la visione disneyana non è una questione, anch'io adoro Walt Disney e per alcuni versi la amo, anche se la visione disneyana purtroppo è quella che ha fatto un sacco di danni, certo. Perché le persone sono convinte che gli animali selvatici siano belli, siano da amare, l'orso sia un animale da amare, bisogna amare i lupi. In realtà noi non dobbiamo amare proprio nessuno, dobbiamo semplicemente rispettarli, conoscerli come animali selvatici e, sapendo che dobbiamo rimetterli sul territorio, che chi gestisce un CRAS, questo dovrebbe essere la sua prima funzione, è ovvio che non posso accarezzarli, toccarli e gestirli in un certo modo, per cui da questo punto di vista sicuramente il messaggio che la Brambilla porta nella sua trasmissione, dal mio punto di vista, non è un messaggio educativo come lei racconta, ma è un messaggio diseducativo come i tecnici e gli esperti di questa materia attestano senza ombra di dubbio.
Senti, poi c'è una questione che è particolarmente importante e delicata, è il fatto che, insomma, parliamo di parlamenti, di politici, di persone che hanno un ruolo e che molto spesso hanno, nel caso di Michela Brambilla, sicuramente fatto della battaglia animalista un pozzetto di elettorato molto importante. Ma qual è il problema? È che lei presiede anche una commissione che raccoglie altri parlamentari interessati alla questione animalista. Beh, lì è successo un putiferio, ma ci sono una serie di persone che si sono dimesse, che si sono allontanate dalla commissione. Ma il mio problema è questo: ma questa commissione, ma funziona secondo te? Io ti chiedo proprio da grande esperto, come non mi sembra che il suo lavoro fin qui sia stato poi così incisivo, o sono io un po' superficiale?
No, allora iniziamo a dire che, sempre per correttezza, che non è una commissione intesa come commissione parlamentare, ma è un intergruppo, quindi è un gruppo di parlamentari che liberamente aderiscono e che dovrebbero dibattere e trovare le strategie per portare avanti i discorsi a tutela degli animali e dell'ambiente. Da esterno, ma anche da quello che viene poi dichiarato da vari parlamentari che in questo momento se ne sono andati, sembra che l'intergruppo in questa legislatura abbia fatto poco e nella passata altrettanto. Allora, quello che però viene come riflessione a me, che sono esterno alla politica, è possibile che senza report nessuno si sia accorto che la produttività di questo gruppo era vicino allo zero e che di fatto la possibilità di incidere dell'intergruppo era molto bassa, perché poi qualcuno, tipo la parlamentare Eleonora Evi, ha detto non si riunivano mai, le riunioni duravano pochi minuti. Allora, su questa cosa forse bisognerebbe anche lì che la politica imparasse a scegliersi i compagni di viaggio, nel senso che al di là di quelle che sono le varie posizioni politiche, all'interno di un intergruppo ci dovrebbe essere comunque come obiettivo comune quello del lavoro e un certo tipo di operatività. È ovvio che se io resto in un intergruppo per bandiera funziona malissimo e quindi non ce ne si può andare semplicemente perché c'è un'inchiesta, come se report avesse svelato chissà che cosa.
Certo. Ricordo, stiamo parlando con Ermanno Giudici, il patto tradito, il posto dove lo potete seguire sui social, e stiamo parlando, insomma io mi sentivo un po' di aver omesso questa questione che invece pur nel mondo animalista comunque delle questioni le crea e le ha create, anche se poi, insomma, possiamo dirlo, c'è una sorta di non dico complicità, però, perché questo non è corretto da dire, ma insomma c'è una federazione, c'è un altro luogo che raggruppa praticamente credo il 99% delle associazioni animaliste italiane, che quindi ha delle come dire, è difficile fare autocritica su certe cose, è molto difficile.
Sì, io credo che sia una posizione indifendibile quella della Federazione Italiana dei Diritti degli Animali, perché in effetti è un po' come la commissione parlamentare, come l'intergruppo. I risultati non sono stati particolarmente brillanti e l'operatività di questa federazione è praticamente poco lontana dallo zero.
Ma quando è nata Erbano?
È nata poco dopo la LEIDA, adesso l'anno di fondazione, okay. Non me lo ricordo, no, certo. Però diciamo che stiamo intorno al 2010, fra il 2010 e il 2015. E il punto vero è che anche lì io credo che le associazioni, senza entrare nelle questioni adesso sollevate dal report, delle quali spero comunque che si occupi la magistratura, certo, che poi è la giusta sede per determinate situazioni, ma è evidente che c'è qualche cosa che non va sul fronte della tutela dei diritti animali, e credo che sia un momento per fare riflessione e per cambiare anche decisamente percorso, perché non è che tutti quelli che si occupano di tutela degli animali possono stare nello stesso calderone, perché c'è qualcuno che lavora bene, qualcuno che lavora molto bene, qualcuno che lavora male e che qualcuno che lavora malissimo.
Certo.
Allora bisogna avere il coraggio di unirsi fra persone che hanno una qualità comune o lavorare. È un po' come il discorso, insomma, dell'ammissione di uno Stato alla Comunità Europea, bisogna fare dei passi di avvicinamento, ci vogliono quindi, tu associazione stai lavorando in un modo discreto ma non ottimale, quando avrai finito il tuo percorso di miglioramento potrai entrare nella federazione e a sua volta la federazione dovrà essere in grado di produrre qualcosa. In questo momento mi sembra che sia diventato un po' il mantello di Harry Potter,
sì,
per cui ammanta tutto e non risolve nulla.
E no, ma difatti questo io ho sempre da questa trasmissione sperato e sponsorizzato, se si può dire così, il fare rete tra le varie associazioni, perché insomma, soprattutto con questa diciamo con la politica di questo governo, ma in generale sappiamo che la singola associazione può fare, ma fino a un certo punto, no? Che quindi c'è, è importante creare una connessione tra chi si occupa di diritti animali, di tutela animali, eccetera, eccetera. Però se poi questi diventano in qualche modo dei carrozzoni, anche questi poco agili nel muoversi, forse anche il mio sogno è un po' un sogno, diciamo così. Forse si può fare rete su piccoli singoli percorsi e poco più.
Allora, Cecilia, sicuramente fare rete è fondamentale. Senza fare rete non si otterranno mai grandi risultati. È altrettanto vero che, torniamo al discorso di prima, la qualità della rete è fondamentale quanto il fare rete. E quindi se non miglioriamo la qualità e se le associazioni non hanno anche, se vogliamo, il coraggio di distaccarsi, di mettere di distinguo, di mettere dei punti fermi, diventa un problema. Diciamo che dopo l'inchiesta di Report c'è stato un silenzio generale.
Sì.
Nessuno o pochissimi hanno preso le distanze. E invece io credo che debba arrivare un messaggio forte alle persone che sostengono questi temi etici, che poi va al di là delle donazioni. Cioè il convincimento è qualcosa che va al di là della sovvenzione. Noi abbiamo bisogno di essere credibili, di essere visti come persone e realtà serie, perché trasmettiamo un messaggio importante che per essere assecondato, seguito e compreso deve avere dall'altra parte qualcuno che abbia effettivamente capacità, correttezza e che dimostri di sapere di che cosa sta parlando e del perché lo sta facendo. E quindi questa cosa deve assolutamente cambiare, non si può restare in silenzio, non si può pensare che siccome siamo tutti colleghi tutto vada bene. Non vanno bene le cose, che le cose non vadano bene, direi che sotto gli occhi di tutti. Diamo anche, proprio per togliere dalla polemica, diamo anche una tara a Report. Diciamo che il 50% delle cose che ha detto non sono reali e non corrispondono al vero, che non è così.
Sì.
Ma se anche il 50% fosse vero, sarebbe più che sufficiente per dover cambiare registro e più che sufficiente probabilmente per aprire un'azione penale obbligatoria.
C'è Fabio che aggiunge un tassello, perché questo io non l'ho visto, confesso, mi costituisco, ma Fabio dice: scusate, ma io trovo molto più grave la partecipazione della signora Brambilla in aziende che allevano salmoni o gamberetti. Ecco, io so che c'è stata quest'ultima aggiunta, diciamo così, però confesso, non l'ho vista, non lo so. Tu, no, questa, però in 30 secondi, Ermanno.
Questa cosa, l'azienda di famiglia di Michela Vittoria Brambilla è da sempre quella, cioè è dai tempi di quando ha fondato l'EIDA, cioè la sua famiglia ha sempre avuto interessi in questo settore. Sicuramente è grave che qualcuno difende i diritti degli animali e poi commerci animali, però, e questo devo dire che purtroppo è una cosa che poi coinvolge anche il suo CRAS, no? Perché anche il direttore sanitario del CRAS è uno che apparentemente difende gli animali, ma in passato aveva un'azienda che si chiamava Rettili, che importava e commercializzava animali. Quindi insomma, su queste cose sarebbe tempo di fare pulizia.
Eh sì, decisamente. Allora io ringrazio enormemente Ermanno Giudici, il suo blog Il Patto Tradito è davvero molto molto interessante, seguitelo. E ti ringrazio Ermanno davvero, ti ringrazio con i saluti di Manuel, di Katia, di Marina e di altri. E ringrazio anche Katia che mi ha mandato un piccolo video da Il Sentiero di Ares, che è uno dei rifugi che insomma chiamiamo, a cui vogliamo un sacco bene, e come insomma un po' a tutti i rifugi degli animali liberati. Allora io ringrazio davvero Ermanno Giudici per la sua partecipazione, per avermi aiutato insomma a mettere in campo quello che questa trasmissione non aveva per niente affrontato in questi giorni. Quindi un grande grazie e un grande ciao ad Ermanno.
Grazie a voi.
E in chiusura vi ricordo soltanto che, a proposito di quello da cui siamo partiti, cioè le razze canine, c'è un convegno a Torino, l'ossessione della razza è organizzato da Incontro Liberazione del Cane, e insomma si occupa di maltrattamenti genetici, insomma di gestione, insomma di tutte quelle cose di cui ogni tanto riusciamo a parlare anche qua a Considera l'Armadillo. Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, vi augura un buon fine settimana, un miau miau a tutti i gatti per la loro festa, e noi ci risentiamo lunedì. Ciao ciao.